Pochi giorni fa il vicepresidente americano J.D. Vance è intervenuto a Monaco alla conferenza sulla sicurezza e ha detto testuali parole, dopo aver criticato l'Unione Europea in varie forme, ha detto: ebbene, se noi americani abbiamo sopportato per 10 anni i rimproveri di Greta Thunberg, cari ragazzi, voi potete per qualche giorno sopportare Elon Musk. E penso che sia stata una frase significativa, perché nonostante il vicepresidente difetti nella matematica, Greta Thunberg è in giro da molto meno di 10 anni, al massimo 7, e ciò che è rilevante è che ancora queste persone considerano la loro antitesi politica, la loro nemesi, la giustizia climatica. Nonostante numeri non più di massa come nel 2019 o nel 2021, ancora questa opzione politica è irriducibile alle loro ricette, e penso che da qui sia opportuno partire.
Il confine è un dispositivo che seleziona, ordina, legittima. È una zona di separazione e di contatto al contempo. Andare oltre i confini significa guardare i punti di rottura e di attrito intorno a questa linea, interrogare cosa viene lasciato fuori, raccontare le intersezioni tra persone, merci e poteri. Intrecci che disegnano confini complessi, talvolta conflittuali, sempre in movimento. State ascoltando Oltre i confini, un podcast dell'Università di Bologna in cui docenti, ricercatrici e ricercatori raccontano di come i confini vengano attraversati, ridefiniti, superati dagli attori sociali e di come e perché le geografie dello sviluppo stiano cambiando sotto i nostri occhi.
Emanuele Leonardi, sociologo all'Università di Bologna, mi occupo di ambientalismo operaio, giustizia climatica ed ecologia politica.
Allora, ciao Emanuele, grazie di essere qui. Intanto una prima domanda. Sentiamo parlare tutti di crisi climatica, quindi più o meno tutti siamo a conoscenza di cosa si tratta, ma qual è la tua definizione? Come possiamo pensarla, la crisi climatica?
Beh, intanto grazie a te Francesco e a tutti voi che avete organizzato questo momento di incontro. Allora, diciamo che la crisi climatica è senz'altro definibile come una minaccia esistenziale per la specie umana, e direi che qui rispetto alla definizione abbiamo già una interessante biforcazione, nel senso che da un lato si dà per scontato che le informazioni sulla crisi climatica che la definiscono in quanto esistente provengano dalla scienza, in primo luogo dalle scienze dure, ma non solo, anche dalle scienze sociali. Si pensi per esempio al grande dibattito che c'è stato attorno alla nozione di antropocene, una nozione molto interessante. Il dibattito nasce dentro i circuiti internazionali della geologia, oggi si è concluso in quei consessi. E l'antropocene non è definito quindi dalla geologia ufficiale come un'epoca che definisce il nostro tempo, tuttavia quelle stesse istituzioni dicono: beh, ma buona parte di ciò che si discuteva sotto il termine antropocene è ancora molto valida, quindi per noi che siamo scienziati sociali in realtà questo dibattito va molto al di là delle scienze dure, e in particolare per chi come me, come il gruppo di ricerca di cui faccio parte, si occupa della politica del cambiamento climatico, la definizione di crisi climatica è dunque una crisi, una minaccia esistenziale certificata dal sapere scientifico in larghissima maggioranza, e che tuttavia viene riconosciuta come una minaccia che deriva dalle azioni della specie umana stessa. È per questo, è su questa base, quindi qualcosa che noi conosciamo attraverso la scienza e cerchiamo di gestire attraverso un consesso molto particolare, che è quello della Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite. In questo incrocio sta la definizione di crisi climatica. C'è poi un ulteriore elemento che io trovo interessante, perché il riscaldamento globale, come altri casi di nocività legato alla crisi ecologica più generale, ricordiamoci che il riscaldamento globale è un pezzo, per quanto particolarmente importante, della crisi ecologica più complessiva. Dicevo, come altre istanze di questa nocività, la crisi climatica si esprime nella forma di una violenza lenta. Che cosa vuol dire? Vuol dire che le sue cause sono disconnesse temporalmente e anche geograficamente dai suoi effetti. Per dire, oggi sappiamo che una buona parte dei danni che vediamo, noi siamo in Emilia Romagna, quindi abbiamo avuto due alluvioni in questo momento a Bologna, nei pressi di questa città, pensate a Valencia, pochissime settimane fa. Ebbene, se questi fenomeni diventano sempre più frequenti, lo dobbiamo anche a emissioni eccessive che cominciano nel XIX secolo. D'accordo? Quindi questa disconnessione è molto forte, e lo è anche in altri casi. Vi faccio l'esempio naturalmente delle nocività industriali. Bologna di nuovo è stata una città importante nel tentativo di rispondere politicamente ad alcuni casi. Le lotte per la salute in questo territorio sono lotte gloriose, la cui memoria andrebbe riscoperta. E però capite bene che la nocività, per esempio in un siderurgico, in un petrolchimico, si dà in un momento e viene riconosciuta a volte anche nello spazio di una generazione o due, dipende chiaramente dalla nocività, alcune anche nel giro di un paio d'anni, altre di 20, 30, però la violenza lenta si dà nello spazio sicuramente di una vita, di norma al massimo di una generazione. E nel caso della crisi climatica, invece, come dicevamo prima, questa tempistica può essere del tutto sfaldata, cioè di secoli. Okay? Noi non sappiamo quali conseguenze affronteranno, se ci saranno, i nipoti dei nostri nipoti, a partire dalle emissioni eccessive che stiamo rilasciando ora in atmosfera. E questa discrasia temporale definisce la crisi, perché è certamente una crisi esistenziale, ma che non si risolve con un colpo di spugna, perché evidentemente ciò che noi andremo a fare auspicabilmente molto presto per reagire a questo problema in gran parte non sarà esperibile dalla generazione che, auspicabilmente, lo ripeto, cambierà i propri comportamenti sociali di modo da non accelerare ulteriormente e idealmente a risolvere questo problema.
Questa frammentazione, no? Questa discrasia di cui parlavi prima, quindi colloca questa crisi in un tempo largo, in un tempo lungo, di cui appunto non ricordiamo talvolta le origini e non vediamo soprattutto le conseguenze a lungo termine. Beh, come è cambiato nel tempo il discorso sulla giustizia climatica? Cioè, quali sono le differenze rispetto a un prima, rispetto a un oggi, rispetto a un possibile futuro? E quali sono le posizioni, quali le direzioni che sono state intraprese dai diversi attori coinvolti nel dibattito sul clima?
Direi intanto, partirei con una breve definizione di giustizia climatica. Giustizia climatica, intanto per cominciare, è sia un movimento, o meglio un insieme di movimenti, sia un'idea, un concetto, uno spazio di idealità. E c'è una data di nascita abbastanza chiara per entrambe le forme della giustizia climatica, che è la seconda metà degli anni 90. Il termine viene coniato in un rapporto di Corporate Watch, che è una ONG facente parte di quel magma che è stato il movimento altermondialista tra il 1994, sollevazione degli zapatisti nella selva lacandona, e il 2003 con le grandissime manifestazioni oceaniche, la seconda potenza mondiale, se ricordate il titolo del New York Times, del movimento contro la guerra in Iraq, movimento che, a differenza della sollevazione zapatista, non ebbe successo, non seppe durare, men che meno 30 anni. E in quel periodo la giustizia climatica come concetto interloquisce con le due dimensioni che abbiamo appena visto, no? Del concetto di crisi climatica, la definizione scientifica e l'assunzione politica di quel problema in quanto prodotto dalla specie umana, sostanzialmente dicendo che sì, è vero, i numeri che la scienza ci dà, le soglie da non oltrepassare, la concentrazione misurata in parti per milione di CO2 equivalente, un certo numero va bene, un certo numero va male, cioè questi dati, questi fatti, questi numeri colgono un aspetto fondamentale del riscaldamento globale, ma ne mancano l'essenza, il dato fondativo. E il dato fondativo è un elemento di diseguaglianza per la giustizia climatica. Sostanzialmente si dice, badate, il riscaldamento globale è in essenza, nella sua diciamo così parte più profonda, un problema legato alle diseguaglianze globali in due sensi: rispetto alle origini, perché c'è qualcuno che ha più responsabilità di altri nel cammino emissivo che abbiamo intrapreso, e questo qualcuno sono le nazioni ad antica industrializzazione, e in più c'è un momento di diseguaglianza anche rispetto agli effetti negativi, cioè i danni che il cambiamento climatico produce sono più profondi in quei luoghi che hanno avuto meno responsabilità storica. Badate, lo ripeto, teniamo presente il periodo storico in cui questo dibattito emerge. È chiaro che prima facevamo riferimento a Bologna, alla Romagna, a Valencia. Oggi, nel 2025, è meno vero che i danni del cambiamento climatico si verificano poco nel cosiddetto nord globale. Si sono anzi moltiplicati. Tuttavia rimane vero che, essendo posti ricchi anche in virtù di quel cammino emissivo negativo intrapreso nell'Ottocento, la capacità di adattarsi efficacemente ai danni prodotti dal cambiamento climatico non è ugualmente distribuita sul pianeta. In Italia ci adattiamo, per quanto con difficoltà, molto meglio che in Burkina Faso o in Sierra Leone. Quindi, dentro questo scenario in cui il fattore definitorio fondamentale della crisi climatica è la diseguaglianza, si ritrovano tutti i soggetti del movimento Giustizia Climatica. Come però questa forma di diseguaglianza evolve nel ragionamento e nelle pratiche di movimento è un tema interessante che, con il gruppo di ricerca di cui faccio parte, abbiamo provato ad occuparci. E direi che possiamo distinguere per ora due momenti. Il primo è quello che dicevamo fondativo, originario della seconda metà degli anni 90, che non è un momento in cui la giustizia climatica ragiona in un vuoto, ragiona nel mentre prende forma la governance climatica transnazionale. Le tappe sono queste: 1992, il grande summit della Terra a Rio de Janeiro, che è quello in cui si verifica la saldatura tra la conoscenza scientifica sul problema e la volontà politica di affrontarlo. Ancora non è chiaro come, ma è chiaro la volontà di affrontare politicamente quel problema come creato dalla specie umana. L'ONU si dà uno strumento che si chiama Convenzione Quadro delle Nazioni Unite, per l'appunto, sui cambiamenti climatici, il cui obiettivo è la stabilizzazione della concentrazione di gas a effetto serra in atmosfera in una quantità che non costituisca rischio rispetto alla concentrazione del periodo preindustriale. Questo è l'obiettivo della Convenzione Quadro, la quale si dà a sua volta uno strumento attuativo più implementativo, quindi la riunione annuale che va sotto il nome di Conferenza delle Parti, no? L'ultima è stata a Baku in Azerbaigian, la 29esima, la prossima sarà a Belém in Amazzonia, in Brasile, nel novembre di quest'anno, la quale appunto ha lo scopo di far incontrare tutti i soggetti che fanno parte della convenzione ogni anno per confrontarsi e stabilire come si può avanzare in questo cammino di gestione politica della crisi climatica. A partire dal 1997 con la COP numero 3, una delle più famose, quella di Kyoto, che partorirà il protocollo di Kyoto, si chiarisce la forma di quella presa d'atto politica di voler gestire la crisi climatica, e questa forma è una forma legata alla centralità del mercato. Cioè, il protocollo di Kyoto rimane noto ancora oggi come il primo trattato legalmente vincolante che si occupa della questione, secondo il principio ben noto e giusto, delle responsabilità comuni ma differenziate, ovvero è vero che tutti i paesi sono sulla stessa barca nel senso che affrontano lo stesso problema della crisi climatica, ma alcuni paesi hanno più responsabilità di altri e quindi un'obbligazione morale e politica maggiore a far fronte a quel problema. Badate che il fatto che questo principio informi la politica climatica nella seconda metà degli anni 90 è una vittoria della giustizia climatica. Il dibattito fu severo. Molti paesi non avevano intenzione del nord globale, non avevano intenzione di sottoscrivere questo principio, e invece la dinamica politica andò in quella direzione. Dove però invece la giustizia climatica non fu in grado di influenzare le negoziazioni, o meglio le influenzò ma non seppe portare a casa, il risultato fu nella strumentazione. Cioè si disse: È vero, la specie umana ha creato questo problema, quindi se ne deve fare carico, e il modo migliore per affrontare la questione è creare dei mercati esclusivamente dedicati a delle merci climatiche. Il ragionamento di economia politica sostanzialmente andava, aveva questo ritmo. Si diceva: bene, vi concediamo che il riscaldamento globale è un classico caso di fallimento del mercato, perché storicamente si è stati incapaci di contabilizzare in maniera propria e corretta le cosiddette esternalità negative, che in questo caso sono le emissioni di CO2 equivalente in eccesso. Vi concediamo questo passaggio. Tuttavia, il modo migliore per risolvere quel problema creato dai mercati è creare nuovi mercati che sappiano dare un prezzo a quelle esternalità negative che finivano non si sa bene dove, perché nessuno se ne prendeva la responsabilità, proprio perché le consideravamo dei beni comuni, o in questo caso dei mali comuni. Comunque non c'era il prezzo e quindi non potevano essere messi nel bilancio di nessuno, non dei consumatori, non degli stati, non delle imprese. E badate che la giustizia climatica come movimento, in quel frangente di fine anni 90 e inizio anni 2000, si trovò in una situazione complicata, perché bisognava decidere se rimanere all'interno delle negoziazioni una volta che con Kyoto si era scelta la strada della centralità del mercato, e questo non era nelle corde di quei movimenti, o se invece lasciare quell'arena politica. La decisione finale fu di dire che, poiché la scelta della Convenzione Quadro di assumere la responsabilità politica di quel problema squalificava quelli che al tempo erano considerati nemici pubblici numero uno della giustizia climatica, vale a dire i negazionisti climatici, e si decise quindi di rimanere all'interno dell'arena ONU, ma di abitarla con una postura critica, dicendo cioè: badate che mettendo il mercato al centro si mette in dubbio, anzi si mina alla base, la possibilità dell'efficacia di queste politiche. Occorre come minimo creare una prospettiva di mix tra momento liberista e momento cooperativo, non di mercato, eccetera. A partire poi dall'accordo di Parigi sarà messa nero su bianco la necessità di trovare, di affiancare ai mercati anche un meccanismo non di mercato, che tuttavia nel 2025, quindi 10 anni dopo l'accordo di Parigi, ancora non si è precisato. Ci sono speranze per il 2027, ma capite che la progressione del problema sopravanza di gran lunga la prontezza della risposta. E quindi abbiamo, a partire dalla fine degli anni 90, uno sviluppo della giustizia climatica che appunto in varie forme però utilizza questa postura di prossimità critica dentro, ma con alcune prospettive che non seguono il mainstream di quell'arena politica.
Ti interrompo per questo. Qual è a questo punto però l'evoluzione di queste posizioni all'interno delle COP, di questi incontri? Cioè, ci sono state delle conseguenze concrete che hanno modificato le posizioni o che hanno aperto altre prospettive, oppure si è continuati a insistere in questa negoziazione in qualche modo tra interessi economici, interessi di mercato e interessi e esigenze climatiche?
Ma io credo che si sia continuato a insistere, che si sia proseguito, ma si sia continuato a suonare lo stesso spartito. Cosa succede però avvicinandosi verso il secondo momento fondativo di questo sistema delle COP, che è la COP21, per l'appunto a Parigi, che produrrà l'accordo di Parigi del 2015? Ci si accorge, leggendo i dati, che rispetto all'obiettivo, che era la stabilizzazione, come abbiamo detto, delle emissioni, della concentrazione di gas a effetto serra in atmosfera, ebbene, queste politiche rimanevano, appunto, mostravano un lato di profonda inefficacia, perché appunto la doppia promessa, se volete, di Kyoto era: non è vero che o salvaguardiamo l'ambiente o diamo o mettiamo al centro lo sviluppo. In realtà possiamo fare le due cose: possiamo farci soldi riducendo le emissioni, creando dei mercati efficaci in questo senso. La giustizia climatica concede il punto, anche perché i rapporti di forza non si prestavano ad altro, si poteva solo uscire sbattendo la porta, e si ritenne di non farlo, a mio avviso, facendo bene, era giusto non abbandonare quell'arena politica in quel momento, a mio modesto parere. E tuttavia, dopo circa dopo quasi un ventennio, le emissioni di CO2 equivalente non erano mai state così alte. Quindi, a prescindere dal dibattito sulla redditività dei mercati carbonio, che comunque è molto bassa rispetto alle aspettative dei primi anni 2000, rimane il fatto che l'obiettivo non solo non era stato raggiunto nei termini di una stabilizzazione. Il problema principale era che il tasso di emissione continuava a crescere, quindi non è che nemmeno si era invertito il trend alla crescita del tasso di emissione. Di fronte a questi numeri si apre un dibattito nel Movimento per la Giustizia Climatica. Il dibattito, sostanzialmente successivo all'accordo di Parigi, si conclude con la decisione di rompere la fornitura di legittimità politica che la giustizia climatica aveva implicitamente svolto fino a quel momento. E badate che la figura di Greta Thunberg è, per il sociologo, per la sociologa, per chi si occupa, per chi studia questi fenomeni, non è importante in quanto persona. Ci interessa poco e nulla di da dove viene Greta Thunberg, cosa fa e cosa pensa. Ciò che è molto importante è che cosa ha rappresentato nella storia della giustizia climatica, e le parole di Greta Thunberg alla COP24 di Katowice in Polonia nel dicembre del 2024 dicono una cosa molto semplice, cioè dicono tre cose molto semplici. La prima: avete provato a ridurre le emissioni legiferando per almeno un ventennio, ma se prendiamo Rio de Janeiro era quasi un trentennio. Non ci siete riusciti, nessun rancore, ma non siete più l'interlocutore della giustizia climatica, perché una buona politica, pubblica o privata che sia, ambientale o climatica, ha il criterio di urgenza come uno dei fondamentali. Se in 20 anni, a voler essere generosi, non siete riusciti a ottenere il risultato sperato e nemmeno avete invertito il trend, evidentemente questa opzione di policy deve essere modificata alla radice. Secondo punto: manteniamo, come diciamo fin dall'inizio, che il rapporto tra ecologia ed economia deve essere invertito, quindi non si fa ecologicamente ciò che l'economia permette di fare, ma si fa economicamente ciò che l'ecologia permette di fare. E il terzo punto, dice Greta Thunberg, è altrettanto semplice ma politicamente molto significativo, dice: poiché la giustizia climatica dentro la convenzione quadro ha ricevuto la sua legittimità politica dalla partecipazione a quell'arena, se noi ne usciamo abbiamo bisogno di una nuova legittimazione. E dov'è che si trova, che si produce la legittimazione politica rispetto a un'opzione di rottura? In quel caso, ovviamente, nelle piazze, nelle strade, conclude Greta Thunberg. Il potere appartiene al popolo, ci vediamo in piazza. Sul valore performativo di quelle parole c'è poca discussione. Greta dice questo all'inizio di dicembre del 2018 e a partire dal marzo del 2019 il mondo è investito da un'ondata di scioperi climatici che hanno una dimensione di massa assolutamente senza precedenti per qualsiasi movimento ecologista, men che meno ovviamente climatico. E lì diciamo che si apre una fase, diciamo, magmatica che dura dal 2018 fino alla congiuntura pandemica, che è un momento di progressiva radicalizzazione, nel senso che nel momento in cui si lascia l'arena ONU e quindi ci si lascia alle spalle la centralità del mercato e la centralità del rapporto tra stati, gli stessi dati che monitoravano la crisi climatica raccontano storie diverse, perché fino al 2019 sostanzialmente i dati concernevano due dinamiche. Una era le emissioni assolute, cioè quali paesi emettono quanto. E in quel quadro i cattivi nel XXI secolo erano la Cina e l'India, diventato primo e terzo emettitore nel giro di un decennio o poco più. L'altra storia era quella invece delle emissioni pro capite, cioè quanto emette il cittadino o la cittadina media dei vari stati, e in quel caso i colpevoli, i cattivi della storia erano il cittadino medio americano, la cittadina media della Federazione Russa. C'era poco spazio per altre narrazioni. Quello che succede a partire dal 2019 è che gli stessi dati vengono letti invece dicendo: ma quanto emettono i diversi gruppi di reddito in Cina, nella Federazione Russa, negli Stati Uniti, in Venezuela e dovunque altro? E ci si accorge, in realtà, qui voglio citare perché ebbe un'importanza cruciale nella elaborazione di questa idea, Oxfam, i cui rapporti sulla climate inequality, sulla diseguaglianza climatica, sono stati momenti fondativi per la riflessione ulteriore della giustizia climatica. E lì, grazie a questi rapporti, si vede che il 50% più povero del mondo in realtà potrebbe, per rispettare l'obiettivo ambizioso dell'accordo di Parigi, che ve lo ricordo, quello ambizioso è contenere a 1,5 gradi l'aumento della temperatura superficiale al 2100 rispetto al periodo preindustriale. Badate che il 2024 l'ho già superato il 1,5 gradi di aumento della temperatura, però se si scendesse al 2100 forse potremmo rientrarci a determinate condizioni. Comunque rimane che per rispondere efficacemente a quel obiettivo ambizioso, il 50% più povero della popolazione mondiale potrebbe raddoppiare, più che raddoppiare, le sue emissioni. Il 40% mediano, che naturalmente io non conosco le persone che ci ascoltano e non direbbero nemmeno le persone che mi stanno ascoltando qui in sala ora, Francesco e Riccardo, ma se non siamo estremamente ricchi, oppure se non siamo in severa difficoltà a raggiungere la fine del mese, noi qui in provincia di Bologna, in Emilia Romagna, stiamo nel 40% mediano nelle statistiche globali. Questo gruppo sociale, questo gruppo di reddito, deve sì rivedere in maniera molto significativa i propri stili di vita per adattarsi a quell'obiettivo ambizioso. E tuttavia, non so se conoscete l'esperimento tedesco che per 3 mesi d'estate ha proposto a 9 euro l'abbonamento per tutti i mezzi pubblici, che quindi sostanzialmente venivano nella gratuità, perché 9 euro per 3 mesi sono 3 euro al mese, vicini alla gratuità, era puramente simbolico il prezzo. Ebbene, gli effetti in termini di contenimento delle emissioni sono così incoraggianti che sembrerebbe che alcune politiche pubbliche ben congegnate a livello di mobilità e alcune politiche industriali ben congegnate a livello di manifattura sarebbero sufficienti per questo gruppo di reddito a allinearsi all'obiettivo ambizioso dell'accordo di Parigi. Dov'è che casca l'asino? E casca nel 10%, in particolare all'interno di questo gruppo nell'1%, i quali, appunto, i cui consumi rappresentano rispetto all'obiettivo un 110, 120, 130 volte di più. Quindi quello stile di vita evidentemente va modificato. E questa è stata la prima metamorfosi della giustizia climatica, no? Da prima il clima in un'ottica di centralità del mercato per quanto subita, a prima il clima ma oltre il mercato, e si cominciava a incorporare la vecchia questione sociale, che sembrava, no, una questione superata a livello di ambientalismo, e si è costruito a partire dal 2019 un nuovo calderone di elaborazione teorica e pratica che invece mette assieme la giustizia sociale e la giustizia climatica in maniera anche, credo, piuttosto interessante.
Giusto per aumentare l'entropia di questo racconto, lo scenario bellico che stiamo attualmente vivendo, nelle sue evoluzioni, nei suoi momenti, nelle sue fratture, come ha cambiato la situazione? Come è intervenuto in questa situazione?
Direi che l'ha cambiata in profondità, e per capirlo in maniera complessiva credo valga la pena di soffermarsi un attimo su un elemento che la giustizia climatica, a partire dal 2019 e direi andando appunto fino allo scoppio della guerra in Ucraina, fino all'invasione russa e dell'Ucraina, quindi febbraio 22, un elemento che l'aveva contraddistinta, e che era questa: la giustizia climatica era stata capace, rispetto all'ampiezza dei fronti che si occupavano della crisi ecologica, pensate per quanto riguarda lo scenario italiano a tutti i conflitti territoriali, il No TAV, il No Ponte e la miriade di conflitti più o meno grandi che si opponevano al modello grandi opere, che è stato tipico dello sviluppo infrastrutturale di questo paese nel XXI secolo. Ebbene, in quel momento la giustizia climatica aveva saputo operare a livello politico quella che con Paolo Imperatore, che è una collega con cui abbiamo scritto alcune cose, abbiamo proposto di definire effetto sineddo, che cioè sostanzialmente si diceva clima, giustizia climatica, ma si incorporavano tanti pezzi di mobilitazione, okay? Quindi si riusciva ad essere inclusivi rispetto ad altri fronti di conflitto che non erano immediatamente riconducibili alla questione climatica, ma ma che in quella fase di espansione del numero di persone che prendevano, che scendevano in piazza con quella parola d'ordine, in qualche modo si era riusciti ad essere ospitali dal punto di vista politico. Tra l'altro, uno degli effetti di questo effetto sineddoche, una delle conseguenze, era stato l'avvicinamento delle istanze del movimento dei lavoratrici e dei lavoratori con la giustizia climatica. Ora, il caso classico di cui si discute molto è quello della GKN a Campi Bisenzio, in cui il collettivo di fabbrica scrive 3 piani di reindustrializzazione tutti centrati sulle questioni ambientali e climatiche, e ce ne sono comunque tantissime anche nella nostra provincia. La vertenza Marelli a Crevalcore in provincia di Bologna ha visto una significativa partecipazione di Fridays for Future. Lo stesso vale per la vertenza purtroppo terminata in maniera meno positiva di Industria Italiana Autobus. Quindi diciamo che in questo calderone in cui la giustizia climatica diventava la casa delle opposizioni sociali, si sono verificate un sacco di convergenze. Questo è il termine che viene utilizzato all'interno dei movimenti, convergenze sociali. A quali condizioni la convergenza ecosociale può essere un'opzione praticabile per i soggetti sociali? La condizione è che un ampio spettro di forze politiche, anche quelle che non si riconoscono nell'opzione della convergenza ecosociale, riconoscano però la legittimità, se non la necessità, di una certa forma di transizione ecologica verso un futuro in cui il sistema produttivo venga riconfigurato in maniera sostenibile, d'accordo? Dentro questo scenario, l'argomento della giustizia climatica, molto efficace nella fase 2019-2022, era stato: badate che la transizione ecologica trainata dal mercato, le elite globali hanno provato a farla fin dagli anni 90, hanno avuto il loro tempo, hanno avuto il loro spazio, e al momento risultano inefficaci, perché l'obiettivo non solo non è stato raggiunto, ma addirittura siamo più lontani dall'obiettivo di quando siamo partiti. Sapete che il protocollo di Kyoto ha come anno base il 1990, e c'è questo dato che effettivamente fa impressione, perché sappiamo che tra il 1750, che è l'anno convenzionale delle stime di rilevazione delle emissioni di CO2 equivalente, al 1990, quindi sostanzialmente in quello spazio di tempo in cui la specie umana doveva rendersi conto che aveva un problema climatico, è stata emessa meno CO2 equivalente che tra il 1990 e il 2022. D'accordo? Quindi è come a dire: ci siamo accorti che un problema ce lo abbiamo, ora lo risolviamo, e da quando abbiamo fatto quel passaggio il problema si è moltiplicato. Perciò l'argomento della giustizia climatica era: l'obiettivo condiviso, specie umana come causa della crisi climatica, dobbiamo stabilizzare le emissioni. Ci ha provato il mercato, non ci è riuscito, proviamo a farlo con la società civile, con la cooperazione, con dei meccanismi non di mercato. D'accordo? In quel quadro anche le forze, chiamiamole conservatrici, in qualche modo guardavano con interesse a livello ideologico, cioè nel mondo delle idee intendo, cioè di elaborazione, e la proposta della giustizia climatica, perché c'era un pragmatismo di fondo, cioè noi condividiamo un obiettivo, una strategia non ha funzionato, proviamone un'altra. Era qualcosa di, insomma, di molto lineare e molto espansivo. L'irruzione dello scenario bellico ha due effetti: uno che riguarda le elite globali, cioè chiaramente in versione differenziata, perché la guerra ha come minimo due fronti, questa in realtà purtroppo ne ha più di due, ma al di là di questo il punto diventa: anche qualora rimanessimo interessati a una transizione ecologica purché sia, ci interessa dopo che il nemico sarà messo in condizione di non nuocere. D'accordo? L'analisi del rapporto Draghi, o di quello che verrà presentato dopodomani, il Clean Industrial Deal, che è, diciamo così, il figlio, la figlia del Green Deal europeo, e verrà presentato da Ursula von der Leyen, quindi non voglio commentare quello che si dice prima, no? Però il rapporto Draghi è stato invece discusso al Parlamento. L'idea di subordinare l'obiettivo della decarbonizzazione alle esigenze di riarmo, legate alle esigenze di aumentare la sicurezza europea, ovviamente rispetto alla transizione ecologica rappresenta un momento di rottura molto forte. Cioè, quindi, a partire dal rapporto Brundtland, e con la definizione, il conio del termine sviluppo sostenibile, la transizione ecologica è una strategia di pace. L'idea è: noi risolviamo il problema ecologico e così facendo riduciamo la necessità che i conflitti sulle risorse possano sfociare nella guerra. D'accordo? Oggi invece alcuni pezzi di società pensano lo sforzo di decarbonizzazione come subordinato, come ancillare allo sforzo invece di prepararsi alla prossima guerra, o qualcuno dice armandosi, come dire, differirla, no? Il dibattito è aperto. Quindi da un lato abbiamo che non più tutta la società o quasi condivide l'obiettivo della transizione ecologica. Badate che ci sono state ieri le elezioni in Germania, di nuovo non voglio commentarle, è troppo presto, sarebbe fuori luogo, ma il punto è che la difficoltà del partito che sicuramente ha vinto, cioè CDU CSU, i conservatori tra virgolette moderati, perché poi anche questi termini sono storicizzabili, no? Che significa moderato oggi era diverso con Merkel, Merz non è la stessa cosa, ma al di là di questo il punto è: sarà più difficile trattare con i Verdi la formazione di un governo di grosse coalizioni, cosa che c'era in Germania però a guida socialdemocratica fino all'altro ieri. Perché? Perché il partito di destra moderata, il partito conservatore, non ritiene più che le politiche ecologiche debbano essere al centro dell'agenda tedesca ed europea. Quindi, a prescindere quindi dall'efficacia delle norme che i Verdi tedeschi hanno supportato, questo è tutto un altro capitolo, e qui stiamo parlando di una non condivisione di un obiettivo che fino a poco tempo fa consideravamo minimo, cioè che fosse desiderabile fare una certa transizione ecologica, e poi si ragionava sulle forme, ma sull'obiettivo si era d'accordo. Poi concludo invece sull'ultimo cambiamento, perché appunto lo scenario bellico ha un effetto sulle elite globali che hanno cercato di governare il clima finora, peraltro, perdonatemi, ma questo è importante, non banale come effetto secondario, è la delegittimazione totale dell'ONU. La politica climatica globale, con tutta la sua mancanza di efficacia, manteneva comunque una grande innovatività politica sulla base del fatto che era a guida ONU, ma non solo multilaterale. Fin dagli anni 90 era partecipativa, la società civile, quindi anche la giustizia climatica, era dentro quell'arena di policy, quindi al netto di tutte le mancanze comunque rimaneva una politica condivisa a livello globale, e sappiamo che è a quel livello che ci vuole perlomeno anche quel livello per risolvere la crisi climatica, non lo si può fare a livello domestico e men che meno a livello solo locale. E poi andiamo a vedere rapidissimamente gli effetti sul movimento per la giustizia climatica, perché un conto è agire in un contesto in cui tutti dicono che quello che vuoi tu è positivo e al limite si discute su come tu vuoi arrivare lì. Un altro conto è dire adesso la faglia politica principale è la guerra, la giustizia climatica. Lo ripeto, il passaggio a una postura contraria alla guerra da parte della giustizia climatica è stato del tutto naturale, perché si veniva da una storia legata al pacifismo. Davvero, pensate alle lotte antinucleari degli anni 80, lo dico perché hanno molto a che fare con la Germania e ne abbiamo rapidamente discusso. Il pacifismo e l'ecologismo hanno marciato mano nella mano in Europa a partire da quel momento, e tuttavia una volta che si assume questa postura si smette di ottenere quell'effetto sinedrico, cioè non si parla più a tutti, si parla a una parte, la propria. La spiegazione della mancanza, della perdita del carattere di massa delle mobilitazioni della giustizia climatica si deve proprio a questo. Guardate che, non banalmente, la stragrande maggioranza del movimento, la stragrande maggioranza, tutto il movimento climatico globale, con l'eccezione di Fridays for Future Germania, ha adottato la parola d'ordine fine al genocidio in Palestina. Greta Thunberg oggi viaggia ovunque viaggi con una keffia, d'accordo? Anche quando va a Campi Bisenzio per supportare la GKN e dice l'unica condizione per una giusta transizione ecologica è che il potere torni nelle mani di chi lavora e venga tolto dalle mani di chi specula, d'accordo? Lo fa con una keffia al collo. Non è banale questo passaggio, naturalmente. In Germania Fridays for Future, per tutte le ragioni storiche assolutamente da rispettare, di una eccezionalità del rapporto tra sinistra tedesca, sostanzialmente movimenti tedeschi, e la Shoah, tuttavia in Germania questo passaggio non si è fatto. È importante? Sì, è importante. Ad oggi è impossibile pensare come disgiunte il tema, le questioni della guerra e le questioni della giustizia climatica. E tuttavia, in termini di capacità egemonica, direbbe Gramsci, un passo indietro si è fatto. Come si risolve questo problema? Naturalmente io non lo so, cioè io con i miei colleghi e le mie colleghe studiamo il fenomeno, d'accordo? Quindi vediamo accadere questo passaggio, ma che l'evento bellico squalifichi, metta in forte difficoltà la giustizia climatica, a me pare un fatto. Come se ne esce? Non lo so, so che i movimenti ne stanno discutendo con passione, come è nella loro natura, e spero, devo ammettere, che trovino una quadra, ma questa mi pare la situazione attuale.
Avete ascoltato Oltre i confini, un podcast dell'Università di Bologna che in 6 puntate racconta i confini come il prodotto di specifiche storie che riguardano tutti noi.